RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Allora, questo capitolo si apre con una domanda di Arjuna. Arjuna chiede: O Janardana, o Keshava, perché vuoi che mi impegni in questa orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'attività interessata? Allora, nel secondo capitolo, nel verso 49 in particolare, Krishna dice: Durena hi avaran karma buddhi yogad dananjaya. Krishna consiglia ad Arjuna di allontanarsi da tutte le attività abominevoli col servizio di devozione, il buddhi yoga, cioè lo yoga dell'intelligenza. Allora, sentendo queste parole di Krishna, Arjuna fraintende il significato di queste parole e pensa che Buddhi Yoga significa agisci con intelligenza, cioè non uccidere i tuoi parenti. La persona intelligente non dovrebbe uccidere. Allontanati da tutte le attività abominevoli, Durena hi avaram karma. E quindi lui pensava: se agisco con intelligenza devo allontanarmi dalle attività abominevoli, come per esempio questa guerra fratricida. La parola Buddhi Yoga è ripetuta praticamente 10 volte negli ultimi 33 versi del secondo capitolo, quindi a sostegno dell'idea che si è fatto Arjuna ci sono delle motivazioni. Però alla fine del capitolo, come anche durante la metà del capitolo secondo, Krishna continua a dire a Arjuna: combatti. Agisci con intelligenza, evita le attività abominevoli, ma combatti. Allora, queste due affermazioni sembrano antitetiche al nostro Arjuna, che a un certo punto pensa: ma forse è meglio fare delle domande ben precise, perché a questo punto sono confuso. Questa era la situazione all'inizio del terzo capitolo della Bhagavad Gita, che, come discepolo sincero, Arjuna chiede delucidazioni a Krishna, il suo maestro spirituale, perché non riesce a comprendere i suoi insegnamenti. Questo è anche un esempio per tutti noi, che prendendo il maestro spirituale non dobbiamo tenere semplicemente il maestro spirituale come una moda o la sua foto come un soprammobile, ma il maestro spirituale è lì per seguirci tutta la vita, per ricevere le nostre domande e per darci delucidazioni sul modo di seguire le sue istruzioni. Regolarmente durante la vita il discepolo deve avvicinare il maestro spirituale e chiedere delucidazioni e informazioni su come proseguire nei suoi doveri devozionali. Non è che una volta dopo l'iniziazione il maestro spirituale diventa semplicemente una statua e un punto di riferimento solo per l'offerta del cibo, e il discepolo semplicemente fa la sua vita senza mai avere niente a che fare col maestro spirituale. Il maestro spirituale regolarmente nella vita del discepolo dà degli insegnamenti e delle delucidazioni su come proseguire la propria vita spirituale. Allora Krishna, da buon maestro spirituale, spiegherà ora il karma yoga, cioè l'azione nella coscienza di Krishna. Però per Arjuna la parola karma significa lavoro, cioè azione, e gli sembra incompatibile con la parola jnana che, sempre secondo lui, significa conoscenza dell'atma tattva, cioè conoscenza dell'anima e del corpo, cioè della materia e dello spirito. Quindi come fare a agire e simultaneamente a essere nella piena conoscenza? Conoscenza dell'anima e del corpo, a suo avviso, significa praticamente rinuncia, cioè distaccarsi dalle attività materiali e semplicemente pensare a ciò che è spirituale. Quindi jnana per lui è sinonimo di rinuncia, mentre karma è sinonimo di azione interessata. E dovuto a questa sua cattiva utilizzazione della nomenclatura sanscrita, arriva a chiedere a Krishna una delucidazione. Tad ekam vada, dimmi solo una cosa. Quindi di queste due cose dimmene solo una, qual è la migliore? Tu mi stai presentando due sentieri, o Krishna, adesso per favore dimmi qual è il migliore. Allora Krishna risponde alla domanda di Arjuna nei versi dal 3 al 9 del terzo capitolo. E gli dice che sono due i sentieri per arrivare alla vita spirituale. Uno è il sentiero del karma e l'altro è il sentiero del jnana. In realtà non sono due sentieri, ma sono due livelli, chiamati nista, diversi, che sono due piattaforme che vanno avanti parallelamente. Però tra i due, Krishna dice, il karma yoga è il migliore, cioè l'azione nella coscienza di Krishna, utilizzare praticamente le proprie attività al servizio di Dio. E poi Krishna parla della rinuncia prematura. Se una persona prematuramente rinuncia senza essersi purificata alle sue azioni e smette di agire, allora questo tipo di rinuncia non porta nessuna purificazione né porta alla liberazione. Perché per natura l'essere vivente è attivo e quindi sarebbe meglio per lui utilizzare la sua tendenza, la sua propensità ad agire per purificarsi, allo scopo di purificarsi dalla contaminazione materiale. La contaminazione materiale sarebbe l'identificazione con questo corpo. Quindi se una persona è naturalmente portata ad agire, sarà molto difficile che prematuramente, senza aver seguito un processo di purificazione, smetta di agire e semplicemente si astenga da qualsiasi azione. Questo sarebbe praticamente impossibile dal punto di vista pratico. Ma se per forza è costretta ad agire, come questa è la sua natura, allora che lo faccia alla fine, alla finalità di purificarsi, che ogni sua azione sia finalizzata alla purificazione. In effetti la purificazione è lo scopo del proprio dovere. Compiere il proprio dovere in modo attento è l'obiettivo di questo dovere materiale, è proprio quello di raggiungere la purificazione, cioè il distacco dalla mentalità di essere questo corpo materiale. Quindi Krishna dice che è meglio il niskama karma, cioè è meglio agire con distacco dalla mentalità materialista, con distacco dalle attività interessate e dai frutti dell'azione. Questa è la cosa migliore, perché la rinuncia prematura, come potrebbe fare per esempio una persona che fa il sannyasi prematuramente, non è semplicemente il cambiamento di vestito, come anche Krishna dice nella Bhagavad Gita. Quindi Krishna a questo punto utilizza una parola, dice: se una persona senza essere qualificata, quindi senza possedere la qualificazione, o adhikara in sanscrito, cioè questa qualificazione è la purificazione, quindi se una persona senza essersi purificata fa il sannyasi, cioè rinuncia alle attività del mondo, allora lui diventa un mithyachara. Mithyachara, questa parola, significa una persona che agisce falsamente. Esternamente dà mostra di rinuncia, però internamente è ancora attaccata agli oggetti dei sensi, la sua mente ancora vola sugli oggetti dei sensi. Si chiama simulatore in italiano. Quindi a questo punto Sri Krishna dice che è meglio una persona nella vita di famiglia che si comporta secondo i suoi doveri, però con distacco dai frutti delle azioni, piuttosto che una persona che è un falso sannyasi, un falso rinunciato. Tutti possono cambiare un vestito, ma non tutti possono cambiare la coscienza. Ma è più importante cambiare la coscienza che il vestito. Krishna sta rispondendo regolarmente e gradualmente a tutte le domande che Arjuna ha posto nei primi capitoli, senza dimenticarsene neanche una. Ricordiamo che Arjuna temeva le reazioni karmiche, e Krishna a questo punto esporrà nel verso 9 del terzo capitolo come deve fare Arjuna per non trovarsi coinvolto nelle reazioni karmiche. Fino adesso ha parlato di niskama karma, cioè di distacco dai frutti delle attività, agire con distacco, ma ora nel verso 9 parlerà di bhakti yoga, cioè di agire non solo con distacco dai frutti dell'azione, ma con offrendo i frutti dell'azione a Krishna, Dio, la persona suprema. Dopodiché Krishna continuerà a spiegare il progresso che può avere una persona mentre segue i suoi doveri, dal karma kanda, cioè dalle azioni interessate, seguendo le regole, le direttive dei Veda, fino al karma yoga, cioè agire ma per Krishna, agire dando i risultati delle proprie azioni, offrendo i risultati delle proprie azioni a Krishna. Quindi nel verso 9 vediamo che Krishna dice: Yagyartat karmano anyatra lokoyam karma bandana tadartam karma kaunteya mukta sanga samachara. Le attività devono essere compiute come sacrificio a Vishnu, altrimenti legano il suo autore a questo mondo materiale. Per questa ragione, o figlio di Kunti, compi il tuo dovere per la soddisfazione di Vishnu e resterai sempre libero dai legami della materia. Quindi è necessario agire, se non altro per provvedere ai bisogni del corpo, e i doveri di ogni individuo, in base alla sua posizione sociale e spirituale, sono stabiliti in modo da procurargli tutto il necessario per vivere. Il termine yagya designa Sri Vishnu, ossia anche gli atti di sacrificio, poiché tutti i sacrifici esistono solo per soddisfare Vishnu, e i Veda affermano a questo proposito Yagyo Vai Vishnu. In altre parole, servire direttamente Vishnu vale quanto seguire tutti i sacrifici prescritti. E la coscienza di Krishna è dunque la forma di sacrificio consigliata in questo verso. Quindi si deve agire solo per la soddisfazione di Vishnu, e ogni altra forma di attività compiuta nel mondo materiale sarà solo causa di schiavitù, poiché sia le azioni buone sia quelle cattive comportano una reazione, e queste reazioni legano l'autore, il suo autore. Perciò è necessario agire in coscienza di Krishna per soddisfare Krishna o Vishnu, perché questo genere di attività non condiziona il suo autore, ma lo libera immediatamente. Dopodiché Krishna dice che in effetti l'universo materiale è stato fatto solo per questo motivo. Krishna Krishna dice che all'inizio della creazione il Signore delle creature, cioè il Signore Vishnu, creò gli esseri celesti e i sacrifici a Vishnu, perché compiendo i sacrifici poteva procurare, questa era l'idea originale, tutto ciò che un essere vivente aveva necessità per la sua vita e anche per ottenere la liberazione. Questo era il duplice motivo di compiere i sacrifici al Signore Vishnu. Quindi Krishna dice che gli esseri celesti, soddisfatti dei sacrifici, coopereranno con gli esseri umani e da questo nascerà la prosperità per tutti. Krishna continua a dire ad Arjuna che gli esseri celesti, soddisfatti dei sacrifici, provvederanno tutto quello che l'uomo ha bisogno per vivere, ma coloro che invece vivono senza compiere sacrifici in realtà sono dei ladri, perché semplicemente prendono i benefici degli esseri celesti senza dare niente in cambio. E spiega che i devoti del Signore sempre prendono i resti del cibo offerto in sacrificio e per questo motivo sono liberi dal peccato. Non solo questo. Però Arjuna risponde a queste affermazioni di Krishna sui sacrifici dicendo: ma a me non interessa compiere sacrifici, o neanche diventare ladro, non mi interessa né stare nel mondo e compiere dei sacrifici e né diventare un ladro, cioè fruire dei loro benefici senza dare niente in cambio. Semplicemente voglio andare nella foresta e fare vita serena, tranquillamente, dipendendo da Dio. Ma Krishna dice, Annad Bhavanti Bhutani, questa è la risposta di Krishna ad Arjuna, che anche se vai nella foresta, tutti i corpi degli esseri viventi trovano il loro sostentamento nei cereali che sono prodotti dalle piogge, e le piogge sono favorite dal compimento del yagya, il sacrificio, e lo yagya nasce dal compimento dei doveri prescritti. Quindi Krishna dice ad Arjuna che anche se si ritirasse nella foresta, anche lì il cibo è fornito dagli esseri celesti e quindi non può sfuggire al sacrificio che deve in cambio agli esseri celesti, anche se vivesse nella foresta. E non sfuggendo al sacrificio significa che non deve sfuggire al suo dovere, perché i sacrifici vengono dal compimento del proprio dovere. E Krishna dice che l'ispirazione a fare il proprio dovere e a compiere i sacrifici viene dai Veda. E i Veda sono emanati dal Signore Supremo. Quindi dai Veda viene l'ispirazione a compiere il sacrificio, dal sacrificio vengono le piogge e dalle piogge viene il cibo. Quindi vediamo che i sacrifici, il cibo, le piogge, tutto viene dai Veda che vengono da Dio. Quindi tutto viene da Dio. Quindi anche un materialista che non riconosce la persona suprema come il padrone, il beneficiario di tutto, in realtà è mantenuto da Vishnu. Noi dobbiamo dipendere praticamente per ogni cosa dal Signore Supremo, dobbiamo dipendere per il cibo, dobbiamo dipendere per l'acqua, l'aria, il sole, ogni cosa ci viene fornita da una forza superiore, non siamo noi, è certo, a fornirla da soli. Quindi tutti dipendiamo dalla misericordia del Signore. Chi non compie sacrifici vive invano, perché spreca l'opportunità di capire, riconoscere e ammirare Dio, la persona suprema, Vishnu, colui che ci mantiene e ci sostiene. Invece il karma kanda, l'azione sacrificale, è fatta per gradualmente elevare un essere vivente al riconoscimento della sua dipendenza da Dio. Quindi tutto questo processo vedico dell'offerta agli esseri celesti o dell'offerta a Vishnu in cambio delle cose che riceviamo, è semplicemente per raggiungere gradualmente un'elevazione tale da poter riconoscere di essere dipendenti da Dio e quindi prendere completamente rifugio in Lui. È un processo graduale, il Karma Kanda. Da questo punto in poi, dal verso 17 al 32, Krishna spiegherà il Niskama Karma Yoga, cioè come agire in un modo distaccato, però farlo per Dio, la persona suprema. Krishna dice che l'uomo che trae piacere nel sé, che vive nella realizzazione spirituale trovando soltanto nel sé il pieno appagamento, non ha più alcun dovere. Per la grazia del Signore vede chiaramente a ogni istante il proprio dovere e non è quindi più tenuto a seguire le norme vediche. Quindi Krishna sta dicendo ad Arjuna, anche se ti ritiri e diventi un Atmarati, una persona che è completamente libera da ogni desiderio materiale, devi comunque compiere i tuoi doveri. Perché questo? Perché l'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale, dice Krishna ad Arjuna, non ha interessi personali nell'adempiere i doveri prescritti, né ha motivo di non compiere tali doveri. Egli inoltre non ha necessità di dipendere da altri esseri viventi. Krishna conclude, si deve dunque agire per dovere, senza attaccamento ai frutti dell'azione, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il Supremo. Quindi Krishna dà delle motivazioni ad Arjuna per agire anche se lui è distaccato dai desideri materiali. Una persona potrebbe chiedersi, ma qual è il risultato del lavoro se uno non si deve aspettare niente in cambio? Ecco, queste sono le motivazioni di una persona realizzata per agire e compiere il suo dovere anche senza aspettarsi un risultato. Il primo punto che Krishna dice ad Arjuna è per dare l'esempio agli altri e gli altri seguiranno. Krishna informa Arjuna che lui è una grande personalità, e praticamente diventerà l'imperatore del mondo, è il più grande arciere del mondo, sicuramente è una grande personalità. E qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue orme, tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio. Perché la gente ha sempre bisogno di un capo che la istruisca con il suo esempio. Però un capo non può, per esempio, insegnare alla gente a smettere di fumare se lui stesso fuma. Perciò Arjuna, per dare l'esempio alla gente di agire seguendo il proprio dovere, dovrebbe lui stesso fare il suo dovere, anche se non ha nessun interesse nel farlo. Almeno deve farlo per dare esempio agli altri. Perché in seguito persone meno qualificate di Arjuna seguiranno l'esempio di Arjuna. Per esempio, se Arjuna si ritira nella foresta, ammettiamo anche, dice Krishna ad Arjuna, ammettiamo anche che tu abbia l'adhikara, cioè che tu sia qualificato, sia sufficientemente purificato per poterti ritirare dai tuoi doveri e vai nella foresta a meditare, però in seguito persone meno qualificate di te, che non hanno questa dichiara, questa qualificazione della purificazione, seguendo il tuo esempio, semplicemente dal punto di vista superficiale, possono anche loro ritirarsi dai loro doveri, ma non essendo purificati si rovineranno. Quindi, piuttosto di fare rovinare le persone che ti seguiranno, anche se tu sei distaccato dai frutti delle azioni, compi il tuo dovere per istruire loro. E Krishna dà l'esempio del re Janaka. Janaka sarebbe il padre di Janaki o Sita Devi, la moglie del signore Ramachandra. Certamente era un puro devoto del Signore, era libero da ogni attaccamento al regno o di attaccamenti materiali, perché essendo un puro devoto del Signore e aveva il suo rifugio nel signore Ramachandra, ma agì per dare l'esempio, per istruire i suoi cittadini. Essendo un grande devoto del Signore, Janaka aveva raggiunto il piano trascendentale, ma poiché era il re di Mithila, il distretto della provincia del Bihar in India, dovette insegnare ai suoi sudditi come compiere i loro doveri prescritti. Dopo aver dato l'esempio di una acharya precedente, cioè di una precedente personalità come Janaka, adesso Krishna dà il suo stesso esempio, che è il caso più emblematico, perché lui è Dio, la persona suprema. E Krishna dice ad Arjuna: o figlio di Prita, non vi è dovere prescritto per me in tutti i tre sistemi planetari, non mi manca niente e non ho bisogno di niente, eppure sono impegnato nei miei doveri prescritti. Quindi Krishna stesso, che non ha niente da compiere, agisce e segue il suo dovere in accordo agli Shastra, cioè in accordo alle ingiunzioni delle scritture per coloro che si trovano in una posizione particolare. Ma come mai Krishna, sebbene non sia soggetto alle regole enunciate dalle scritture, assolutamente le segue e non fa niente che possa contraddirle? Krishna stesso risponde a questa domanda, cioè come mai lui, che è Dio, che non ha niente da compiere, quando viene in questo mondo materiale compie i suoi doveri in accordo al Varna e all'Ashram che ricopre. Per esempio, Krishna è nato in una famiglia di Kshatriya e ora si trova sul campo di battaglia insieme ad Arjuna, come tante altre volte ha combattuto, ha mantenuto una posizione sociale, oppure quando era piccolino, che viveva nella comunità dei pastori, compiva i suoi doveri di pastorello, come per esempio mungere o pascolare le mucche. Allora, Krishna dice: io agisco in accordo agli Shastra perché sono le scritture, sono io ad enunciarle, e quindi non faccio nulla per contraddirle. Se mancassi all'impegno di compiere con cura i doveri prescritti, o Partha, dice Krishna ad Arjuna, certamente tutti gli uomini seguirebbero la mia via. Perché tutti seguirebbero la via di Krishna? Perché Krishna è Dio, la persona suprema, e quindi è la più grande autorità. E se tutti gli uomini vogliono seguire un capo, come abbiamo visto prima, sì, certamente le grandi personalità sono quelli presi come esempi, che dire della più grande autorità. Qualcuno potrebbe obiettare che a volte, per soddisfare i suoi devoti, Krishna mostra una posizione indipendente, quindi sembra che trasgredisca agli Shastra, come per esempio vediamo quando nella notte di luna piena del mese di Sarat Krishna incontrò le gopi, delle giovani ragazze di villaggio nella foresta. Vediamo come anche altre volte, come sul campo di battaglia di Kurukshetra, Krishna, nonostante aveva dato la sua parola che non avrebbe combattuto, solleva una ruota di carro pronto a difendere il suo caro amico Arjuna. Quindi a volte sembra che Krishna, Dio la persona suprema, trasgredisca le regole degli Shastra, le regole vediche di comportamento, ma se c'è discrepanza tra le sue parole e le sue azioni, noi dobbiamo seguire le sue parole e mai imitarlo personalmente. quindi dobbiamo seguire le istruzioni del Signore e non dobbiamo mai imitarlo. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché c'è una bella differenza tra seguire e imitare. È meglio seguire le istruzioni di coloro che possiedono la potenza piuttosto che cercare di imitarli o di occupare il loro posto senza essere qualificati. Il Signore è il padre di tutti gli esseri e se gli esseri si smarriscono, Lui è indirettamente considerato il responsabile. Perciò, ogni volta che l'umanità trascura i principi regolatori, il Signore scende in persona per riportare gli uomini sulla giusta via. Quindi è sempre nostro dovere seguire le orme e le tracce del Signore, ricordando però che è assolutamente impossibile imitarlo. Seguire e imitare sono due cose ben diverse. Noi non possiamo imitare il Signore sollevando la collina Govardana, come egli fece nella sua infanzia. Nessuno potrebbe farlo. Nello Srimad Bhagavatam si afferma «Naitat samacharet jatu manasyapi hi anishvaraha, vinashyati acharan maudyad yatarudobdir janvisham». Ishvaranam vacha satyam tataiva charintam kvacit tesham yat sva vacho yuktam buddhimam stat samacharet. Si devono soltanto seguire le istruzioni del Signore e dei suoi rappresentanti. I loro insegnamenti sono un beneficio supremo e l'uomo intelligente li applicherà senza omissioni. Guardiamoci tuttavia dal volerli imitare. Chi cercherebbe di bere l'oceano di veleno per imitare Shiva? Quindi dobbiamo sempre considerare superiori a noi gli Ishvara, gli esseri che hanno il potere di controllare i movimenti del Sole, della Luna e degli altri pianeti. È inutile cercare di imitare la loro straordinaria potenza. Shiva beve tutto un oceano di veleno, ma l'uomo comune che tentasse di berne una sola goccia rimarrebbe fulminati. Così alcuni pseudo-devoti di Krishna sono pronti a imitare il Signore nella Rasa Lila, nella sua danza amorosa con le pastorelle di Vrindavana, ma non quando si tratta di sollevare la collina Govardhana. Quindi è meglio seguire le istruzioni del Signore piuttosto che imitarlo senza esserne qualificati. Si vedono già troppe pseudo-incarnazioni di Dio. Nel verso 40 del primo capitolo ricordiamo che Arjuna aveva sollevato una domanda. Più che una domanda, un'affermazione. Aveva affermato che se si uccidevano gli anziani della famiglia, le donne della famiglia si sarebbero degradate e dalla loro degradazione sarebbero apparse delle generazioni di bambini Varnasankara. Varnasankara significa delle persone indesiderabili che hanno solo cattive qualità, persone non volute, che turbano la pace e l'ordine sociale. Ma qui nel verso 24 del capitolo 3, Sri Krishna dice Utsideyur imeloka nakuryam karma cedaham sankarasya cha kartasyam Upahanyam imam praja, usa la parola sankarasya, la popolazione non voluta. Dice, se mi astenessi dal compiere i miei doveri prescritti, tutti questi mondi cadrebbero in rovina, imitandomi. Sarei quindi la causa di una popolazione indesiderata, Varna Sankara, e finirei col distruggere la pace di tutti gli esseri viventi. Quindi Krishna sconfigge l'argomento di Arjuna su questa popolazione non voluta, Varna Sankara, che Arjuna diceva, se io compio il mio dovere e uccido tutti questi grandi guerrieri, allora le donne si degraderanno, essendo senza protezione, e nasceranno dei Varna Sankara. Ma Krishna sconfigge l'argomento dicendo che se non compi il tuo dovere, allora gli altri ti imiteranno e diranno, oh guarda, se perfino una grande personalità come Arjuna non fa il suo dovere, anche noi possiamo evitare di fare il nostro dovere. E a questo punto veramente ci sarà la rovina della società. Perché se ognuno fa quello che vuole, vi potete immaginare dove finisce la pace sociale, scompare completamente. La completa anarchia. Arjuna, sicuramente ritirandosi dal suo dovere, pensava di essere qualificato a farlo, quindi di essere una persona saggia, in pieno possesso delle sue facoltà intellettuali e delle sue ragioni. Però a questo punto Krishna paragona una persona come lui, un saggio, una persona distaccata, una persona che veramente può ritirarsi dal mondo, a una persona ignorante. E Krishna dice che entrambi compiono i loro doveri. Come l'ignorante compie i suoi doveri con attaccamento al risultato, anche il saggio, nello stesso modo, compie il suo dovere, agisce, ma senza attaccamento, al solo fine di portare gli uomini sul giusto sentiero. Quindi fino al verso 32, adesso siamo nel verso 25, fino al verso 32 Krishna continuerà la descrizione del paragone tra l'autore attaccato, cioè l'essere condizionato ignorante, che agisce solo per ottenere un risultato dalle sue azioni, e invece la persona santa che è distaccata dalle reazioni alle sue azioni, ma comunque agisce lo stesso, e parla della relazione tra questa persona santa e la persona ignorante. Per non turbare la mente degli ignoranti attaccati ai risultati dell'azione, il saggio non deve indurli a interrompere il compimento dei doveri prescritti. Operando invece in uno spirito devozionale, dovrebbe impegnarli in svariate attività per un graduale sviluppo della coscienza di Krishna. Quindi perfino una persona perfetta deve compiere il suo dovere, e mentre fa il suo dovere, quindi sta dando l'esempio di compiere il suo dovere, deve incoraggiare la persona ignorante a offrire le sue attività a Krishna, a offrire a Krishna i frutti delle sue azioni. E nel verso 32 Krishna dice: ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li mettono in pratica, si riferisce agli insegnamenti delle scritture, devono essere considerati privi di ogni conoscenza, illusi e destinati a fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. Quindi la rinuncia prematura, dice Krishna ad Arjuna, senza la realizzazione spirituale porta alla degradazione. Quindi, mio caro Arjuna, se tu rinunci prematuramente, senza avere una realizzazione spirituale, rinunci al tuo dovere di combattere in questa giusta battaglia, senza avere una realizzazione spirituale, non ti libererai dalle cause di peccato come tu credi, ma ti degraderai. La persona ignorante pensa che è lui l'autore. Kartaham iti magnate, lui pensa, sono io che faccio tutto. Ahankara. Questa è la mentalità della persona ignorante mentre sta agendo nel mondo, ma la mentalità dell'autore devozionale, del devoto, è, come spiega Vishwanatha Chakravarti Thakur, io non sono un guna, un'influenza della natura materiale, né sono il prodotto delle influenze della natura materiale, ma ancora non ho nessuna relazione con i guna, cioè con le influenze della natura materiale, oppure con i loro prodotti. Quindi questa è la mentalità del devoto, e lui pensa di non avere niente a che fare con la materia, con le sue interazioni. Quindi invece di abbandonare di spingere altri ad abbandonare le false attività materiali, per esempio ci sono persone ignoranti che considerano reale ciò che è falso e si impegnano con tutte se stessi nella vita materiale senza vedere niente più in là, ma invece di spingere un tale ignorante ad abbandonare le sue false attività, lo spiritualista, il devoto, lo impegna in attività devozionali che lo conducono alla conoscenza. Quindi fino al verso 29 Krishna ha parlato di Nishkama Karma Yoga, cioè di agire con distacco dai frutti dell'azione. Ha dato delle motivazioni attraverso le quali un devoto può agire distaccato dai risultati delle sue attività. E ora Shri Krishna inizia a parlare di Bhakti Yoga. Nel verso 30 Krishna proprio finalmente rivela il suo vero desiderio. Krishna, dopo aver chiesto ad Arjuna di combattere con distacco, di farlo per dovere, ora invece gli dice qual è il suo personale desiderio: combatti con devozione. E questo è lo scopo della Bhagavad Gita. Krishna proprio in questo verso, nel verso 30, dice: Mai sarvani karmani, dice, dedicando a me tutte le tue attività. Sannyasa adhyatma cetasa, in piena consapevolezza di me, libero dal desiderio di profitto, nirasir nirmamo bhutva, yudhyasva vigatajvara. E libero da rivendicazioni di possesso e di indolenza, combatti, o Arjuna. Quindi questo verso, Srila Prabhupada spiega nella spiegazione, indica chiaramente lo scopo della Bhagavad Gita. Il Signore insegna che per compiere il proprio dovere bisogna diventare perfettamente coscienti di Krishna e avere la stessa serietà con cui si segue una disciplina meditare. L'essere vivente non può essere felice se non coopera col Signore Supremo, perché la sua posizione naturale è di sottomettersi ai desideri del Signore. Arjuna non deve dunque esaminare l'ordine del Signore, ma deve semplicemente eseguirlo. Se siamo esitanti a piegarci a un ordine così rigoroso che esclude ogni legame di parentela, dobbiamo sapere vincere questa esitazione e diventare Vigatajvara, liberi da ogni coscienza febbricitante e da ogni indolenza. Tutti, ognuno secondo la propria natura e posizione, hanno il particolare dovere, un particolare dovere, che deve essere svolto nella coscienza di Krishna, e dobbiamo quindi compiere questi doveri, come abbiamo già spiegato prima, e il compimento di questi doveri ci condurrà sul sentiero della liberazione. Krishna prosegue dicendo che le persone che compiono il loro dovere secondo le mie ingiunzioni e seguono questo insegnamento con fede senza invidia, si liberano dai legami dell'azione interessata. Quindi questi sono i risultati di agire in questo modo, cioè con devozione verso Krishna, nel Bhakti Yoga. Mentre agire nel modo opposto è la rovina, cioè porta alla rovina l'essere vivente. Quindi questa è l'alternativa di Arjuna. Se agisce e lo fa per soddisfare Krishna, allora si libererà dai legami dell'azione interessata, ma se non lo fa, la sua alternativa è che raggiungerà un fallimento nel suo tentativo di ottenere la perfezione. Baladeva Vidyabhushana Acharya spiega, fa una domanda a questo punto, dice: perché questa gente non ha paura della tua punizione? Cioè, questa domanda sarebbe una domanda che Arjuna avrebbe potuto fare a Krishna, oppure che è scritta tra le righe. Perché la gente allora non ha paura della tua punizione? Se non seguire le tue istruzioni ci si degrada, come mai tu che sei Dio organizzi che le cose siano in questo modo, perché la gente non ha paura di degradarsi e quindi non segue il suo dovere? Krishna risponde a questa domanda dicendo che Maya, l'energia illusoria, spinge ad agire contro Krishna, contro il dovere di Krishna, il volere di Krishna. Quindi è l'illusione che spinge gli uomini ad allontanarsi dal desiderio di Krishna. Allora Arjuna potrebbe chiedere successivamente: qual è l'utilità delle regole delle scritture se comunque noi siamo schiavi di Maya? Cioè, a cosa serve delle, a cosa servono delle ingiunzioni delle scritture se noi siamo comunque vincolati dalla schiavitù a Maya e quindi non possiamo seguire queste regole? In risposta Krishna dice che noi facciamo ciò che ci attrae, ciò che ci affascina. Per esempio, noi siamo attratti dal sesso e dal denaro, dallo sviluppo sociale. Questo si chiama raga, ciò che ci attrae. E noi facciamo più volentieri quello che ci attrae. E evitiamo invece ciò che non ci piace, per esempio i digiuni, i pellegrinaggi nei posti santi, la sottomissione al maestro spirituale. Per noi questo è dvesha, cioè ci è ostile, non ci piace. Quindi il nostro parametro di azione è che noi agiamo in accordo a ciò che ci piace e evitiamo ciò che non ci piace. Ma Krishna dice che dobbiamo cambiare parametro, dobbiamo smetterla di agire attraverso questo parametro, che è il parametro che ci è stato dato da Maya, l'illusione. Quindi si devono seguire i principi che regolano i sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi, per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione, perché questi ultimi sono ostacoli sul sentiero della realizzazione spirituale. Quindi questo raga e dvesha, questo agire per ciò che ci piace e non agire dove ci sono cose che non ci piacciono, in realtà è un parametro sbagliato e questo tipo di parametro è un ostacolo sull'avanzamento nella realizzazione spirituale. Quindi dobbiamo abbandonare questo parametro datoci da Maya e agire per il piacere di Krishna. Krishna dice che è molto meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che compiere perfettamente quello altrui. È meglio fallire nel compimento del proprio dovere che impegnarsi nei doveri degli altri, perché seguire la via altrui è pericoloso. Quindi Krishna sottolinea di nuovo il compimento del proprio dovere, anche a rischio della vita, piuttosto che imitare i doveri altrui. I doveri sono come delle medicine e noi abbiamo dei doveri che ci sono stati assegnati dal nostro maestro spirituale, in accordo alla nostra natura. Proprio come le medicine sono prescritte, assegnate dal medico a seconda della natura del paziente, della natura della malattia del paziente. Quindi non possiamo prendere le medicine di altri pensando tanto sono sempre medicine. A ognuno la sua medicina. E prendere la medicina di qualcun altro potrebbe causarci una grave malattia o la morte. Arjuna, da persona intelligente, pensa che per esperienza sappiamo che comunque cercare di agire o di pretendere di agire subito, immediatamente, nel modo giusto, non è così facile. Uno potrebbe anche dire, va bene, faccio tutto secondo le scritture, cerco di soddisfare Dio, metto da parte completamente i miei interessi e praticamente prendo la via giusta, ma sappiamo che ci sono degli ostacoli e allora Krishna fa una domanda, perché è una persona molto pratica. La domanda di Arjuna è, secondo i Veda, agire contro il proprio dovere è peccaminoso. Ma cos'è che ci spinge ad agire contro i nostri doveri? Cioè, cos'è che ci spinge a diventare peccaminosi? O discendente di Vrishni, che cosa spinge l'uomo a commettere azioni colpevoli, cioè ad agire contro il proprio dovere? Anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto. Quindi c'è una forza superiore che spinge l'uomo ad agire contro il suo volere, facendogli evitare il suo dovere prescritto e quindi facendolo diventare peccatore. È forse Dio la persona suprema, visto che il Paramatma è presente nel cuore di ognuno? Ma no, non è il Paramatma che induce a diventare peccaminosi, ma che cos'è? Questi atti colpevoli non sono provocati dall'anima suprema, ma hanno un'altra causa che è ben diversa, e il Signore la spiega nel verso 37 con le parole Kama Esha Krodha Esha Rajoguna Samud Bhava Mahashano Mahapapma Vidhihenam Hi Avairinam. Il Signore Supremo disse: è lussuria soltanto, o Arjuna, nata dal contatto con l'influenza materiale della passione e poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato, la fonte del peccato. Quindi è la lussuria che è più sottile e più nascosta della collera. La collera magari è evidente, invece la lussuria può essere anche nascosta, può essere non così evidente. Uno può covare dei desideri lussuriosi senza che nessuno se ne accorga. E quando questa lussuria non è soddisfatta si trasformerà in collera e quindi diventerà visibile a tutti. La lussuria divora ogni cosa come un fuoco. E più combustibile mettiamo nel fuoco, più il fuoco cresce. Non è che se soddisfiamo la lussuria, allora siamo tranquilli. No, diventerà sempre più pretenziosa. Quindi, Sama, Beda, Veda, Beda, Danda. Ci sono quattro modi per sottomettere un popolo, per sottomettere un nemico. E Danda significa il metodo della punizione. E Danda, secondo Baladeva Vidya Bhushana, è l'unico modo per sottomettere questo Mahapapma, questo grande nemico, la lussuria. Quindi solo la punizione solo con la punizione noi possiamo sconfiggere questo nemico. La lussuria nasce da Raja, cioè dalla passione. Dobbiamo quindi evitare l'influenza della passione il più possibile per evitare di trovarci coinvolti nella lussuria. Krishna dice che esistono vari gradi di lussuria. Esiste un grado della lussuria che è paragonata al fuoco coperto dal fumo. Possiamo paragonare la lussuria allo specchio coperto dalla polvere e all'embrione coperto dall'utero. Cioè, l'essere vivente può essere coperto in questi tre modi. Se noi copriamo se guardiamo un fuoco che è coperto dal fumo, noi possiamo ancora vedere trasparire la luce e sentiamo anche il calore, anche se a volte non vediamo chiaramente il fuoco. Quindi possiamo ancora usare la luce e il calore anche se c'è il fumo. E questa copertura è paragonata a quella della lussuria nei confronti dell'essere umano. E se noi siamo in grado di governare questo fuoco, con esperienza possiamo, guidando, gestendo il fumo, regolando il movimento del fumo, noi possiamo far divampare di nuovo il fuoco. Invece lo specchio coperto dalla polvere è praticamente inutilizzabile perché non può riflettere la nostra immagine, però possiamo ancora vedere lo specchio, almeno quello lo possiamo vedere, la forma dello specchio. E questo è l'esempio che Krishna fa nei confronti degli animali, cioè gli animali hanno la coscienza così coperta che non può trasparire la loro realtà spirituale, però possiamo vedere ancora che sono esseri coscienti, viventi. Invece l'embrione che copre l'utero, l'embrione che è coperto dall'utero praticamente è invisibile, non lo si vede né si può muovere. Quindi questa è la copertura più pesante che la lussuria, con cui la lussuria avvolge gli esseri viventi, come per esempio gli alberi, che praticamente sembrano materia inerte sebbene invece siano viventi, perché sono così coperti da uno strato così spesso di lussuria che praticamente i sintomi della vita sono quasi impercettibili. Quindi nella forma umana si può conquistare la lussuria con la coscienza di Krishna, però bisogna avere una buona guida. La lussuria è il più grande nemico perché copre la conoscenza della verità assoluta, che cioè è quella differenza. La conoscenza della verità assoluta è la differenza che esiste tra il devoto, colui che agisce con devozione, e invece colui che agisce in modo interessato. Quindi la lussuria copre la conoscenza dell'essere e lo fa diventare da devoto non devoto. E quindi una persona dall'agire per Krishna agirà per se stesso. Krishna indica dove si nasconde questo nemico, la lussuria. Krishna dice che i sensi sono i più grossolani e quindi è più facile controllarli. Quindi Krishna dice ad Arjuna che tra tutti i luoghi dove la lussuria si annida, i sensi, la mente, l'intelligenza, i sensi sono quelli che sono più facili da controllare, quindi chiede ad Arjuna di controllare la lussuria regolando i sensi. E come si regolano i sensi? Attraverso il Vaidhi Bhakti Yoga, cioè attraverso delle azioni devozionali, le regole delle scritture che il Signore ci ingiunge per soddisfarlo. Superiore ai sensi è la mente, superiore alla mente è l'intelligenza, perché l'intelligenza è il guardiano, superiore all'intelligenza è l'anima. Allora, l'intelligenza è il guardiano, ma se il guardiano viene corrotto dalla lussuria, allora che cosa succede? Che anche l'anima verrà corrotta e si farà trascinare nella gratificazione dei sensi. Quindi, in caso che l'intelligenza o il guardiano viene corrotto dalla lussuria, bisogna ignorarla completamente e accettare invece l'intelligenza di sadhu, shastra e guru, cioè delle persone sante, delle scritture e del maestro spirituale. Quindi dobbiamo usare la forza dell'intelligenza educata dal maestro spirituale, dagli shastra, cioè dalle scritture e dalle persone sante, e fissarla nella coscienza di Krishna, e in questo modo, con questa forza, possiamo non cadere più vittime delle azioni inappropriate istigate dal rajoguna, dall'influenza della passione. Così finisce il terzo capitolo, di cui diamo una sintesi. Arjuna fa una domanda all'inizio del capitolo e la risposta di Krishna è che rinunciare al suo dovere è un difetto, perché l'anima per natura è attiva e quindi l'attività deve essere diretta verso la purificazione. Quindi parla ad Arjuna di Niskarma Karma Yoga, cioè l'attività interessata più la conoscenza diventa azione distaccata dai frutti dell'azione. Poi parla Krishna parla ad Arjuna del Bhakti Yoga, cioè dell'azione devozionale. Se proprio devi fare qualcosa, lo devi comunque fare, fallo per me. Poi Krishna spiega che questo mondo materiale era stato fatto proprio per la purificazione e ogni azione che veniva offerta in sacrificio era fatta per raggiungere l'azione devozionale, cioè agire per Krishna, riconoscere che Krishna è il beneficiario delle nostre attività. Poi Krishna risponde a una possibile domanda di Arjuna: se una persona è libera dal desiderio di godere dei frutti delle azioni, quindi non ha motivazioni per agire, perché dovrebbe compiere i suoi doveri prescritti? E Krishna risponde che lui deve compierli almeno per dare l'esempio agli altri che sono più ignoranti, per non dare adito alla gente a fare delle sciocchezze senza essere preparata. Allora che cos'è che ostacola il compimento del proprio dovere nonostante una persona voglia farlo? E Krishna risponde che è la lussuria che impedisce di compiere il proprio dovere, perché toglie la mentalità devozionale. E come vincere questo nemico viene detto proprio negli ultimi versi da Krishna stesso, usando la conoscenza trascendentale, usando l'intelligenza delle scritture, delle persone sante, del maestro spirituale, per rafforzare la nostra intelligenza, che è il guardiano che ci protegge dalla corruzione della lussuria. E in questo modo non cadremo più vittima delle istigazioni della lussuria, del rajoguna. Quindi Krishna glorifica la conoscenza all'inizio del capitolo, che ci eleva dal Sakama Karma Yoga, cioè dalle azioni interessate, al Niskama Karma Yoga, le azioni non interessate, quindi che ci guida, la conoscenza che ci guida dall'attaccamento al distacco. La conoscenza ha il potere di elevare dalle azioni in passione alle azioni in virtù. La conoscenza trascendentale ci dà la forza, dalla forza alla nostra intelligenza per superare i desideri lussuriosi. queste quindi sono le glorie della conoscenza trascendentale, e Krishna continuerà a glorificare la conoscenza trascendentale nel quarto capitolo. Termina così lo studio riassuntivo del terzo capitolo della Bhagavad Gita, Hare Krishna Hari Bol. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das.